Enigmi Nostrani con Loriana Sartoni e Patrizia Perencini.
Il mistero odierno ci porta all'interno dell'oratorio del Corpus Domini, il quale costituisce un piccolo gioiello di arte e storia, nascosto nel cuore dell'antico nucleo medioevale di Bellinzona. Al suo interno esistono alcuni meravigliosi dipinti, ma certi contengono dei messaggi tutti da scoprire.
E visto che l'edificio risale alla fine del Cinquecento, saliamo sulla macchina del tempo per vedere la Bellinzona antica?
Certo! Una Bellinzona molto affascinante. Beh, i castelli ci sono, il ciotolato anche.
Troviamo già la collegiata, edificata al posto dell'antica chiesa medievale. Ma l'antica casa dell'arciprete Chicherio verrà costruita solo nel 700. Hai in mente quella casa nella piazza principale con tutti i letterati e...
Ah sì, è vero, sì, giusto, infatti non c'è.
No, prendiamo il piccolo viottolo acciottolato. Ecco il nostro oratorio. La costruzione apparteneva a Bartolomeo Rusca. È un cognome che abbiamo già sentito e lo sentiremo ancora nei nostri racconti. L'edificio fu acquistato dalla Confraternita del Santissimo Sacramento nel 1584, ma solamente a metà del 600 verrà decorato.
Oh, tutto molto bello, tu sei storica dell'arte, quindi ci racconti tante cose, però tutte queste nozioni storiche mi hanno fatto venire voglia di un pasticcino, però dobbiamo tornare ai giorni nostri, Patrizia, perché io qua, guarda, di pasticcerie molto bello, ma non ne vedo, eh.
Ma sempre a mangiare, pensi?
Ogni tanto.
Torniamo allora. Eccoci tornati. Oh, guarda i dipinti. Adesso sono qua. E guarda che belli.
In un paio di questi dipinti ci sono dei messaggi velati e noi ringraziamo la preziosa collaborazione del Dicastero Educazione, Cultura, Giovani e Socialità della città di Bellinzona che nella persona di Gregory Jörg, grande appassionato, ci racconta cosa si nasconde dietro la tela e io e Patrizia lo abbiamo incontrato proprio sul posto.
Dunque ci troviamo in un edificio all'epoca civile, risalente al 1500, che è poi divenuto oratorio, dunque con i crismi della sacralità, nei primi anni del 1580. Ci spostiamo adesso con un salto temporale a metà del 600, quando l'allora parrocchia cattolica commissionò a Salvatore Pozzo tutta una serie di tele che avevano lo scopo di mettere in evidenza la sacralità dell'Eucaristia. Qui esaltiamo dunque questo concetto e tra le tante tele che hanno questo scopo ce ne sono due in particolare che colpiscono sempre in base alla leggenda popolare, manderebbero dei segnali particolari, un po' misteriosi. Allora mi concentrerei dapprima sulla tela che è denominata la parabola del banchetto nuziale. Allora, che cosa si vede in questa tela? Un antico re che aveva allestito un banchetto nuziale e tutti gli invitati, come si può bene apprezzare, indossano tutti l'abito nuziale, che è per tutti uguale. C'è sul lato della tela la presenza di un uomo che invece indossa un altro tipo di abito, completamente diverso, e che viene letteralmente buttato fuori dalla sala del banchetto da parte delle guardie del re, in malo modo anche direi. Questa dovrebbe rappresentare la predisposizione a ricevere l'Eucaristia, dunque rappresentato qui dal banchetto nuziale. Ossia, se tu sei pronto e dunque sei vestito in maniera idonea, adeguata, puoi partecipare all'Eucaristia. Se invece non lo sei, non sei pronto, non sei degno, e questo è rappresentato dal vestito diverso, ecco, tu non puoi partecipare a questo banchetto. Cos'è la cosa strana? Fin qui tutto bene. Cominciamo con la leggenda. In realtà tutto parte da un pensiero che bisogna attribuire al precedente arciprete della collegiata, Don Pierangelo Regazzi. Andava in netto contrasto anche con quello che gli studiosi invece affermano riguardo a questa tela. Ossia, secondo lui, considerato anche il periodo storico, il contesto in cui lavorava Salvatore Pozzo, dunque in piena riforma, protestantesimo, secondo lui era una velata, forse neanche mica tanto frecciatina, polemica alla Chiesa Cattolica del tempo, che doveva, secondo lui, magari rinnovarsi. La Chiesa Cattolica sarebbe qui rappresentata dalla maggioranza dei presenti nella tela, tutti vestiti con un abito, se vogliamo, scialbo, perché
monocromo.
È in colore, monocromo, esattamente, e che si permette di espellere, di contrastare invece quelle che potrebbero essere le teorie della riforma protestante, rappresentata da una novità, qualcosa di vivo.
Con un vestito sgargiante.
Esatto, dai colori vivi. E dunque, ecco, questa era un po' l'interpretazione leggenda misteriosa che faceva soprattutto Don Pierangelo Regazzi.
Tramite i dipinti, gli affreschi, si possono lanciare, Patrizia, messaggi magari misteriosi, no?
Sì, ci sono sempre dei simboli nascosti nei dipinti, ma possiamo anche conoscere la nostra storia.
Vi invito a riflettere qui adesso su una parola chiave, dopo tutto quello che abbiamo detto. Se dovesse essere vero, si tratterebbe in fondo da parte del Pozzo, che ha ricevuto comunque un lavoro commissionato da parte della parrocchia cattolica, di una sorta di tradimento.
A questo punto, tradimento è un po' una parola chiave nell'appuntamento di oggi, no?
Sì, perché ci può spostare anche ad analizzare, sempre in termini di leggenda, anche un'altra tela, la più importante forse del Corpus Domini, un'altra tela della bottega del Salvatore Pozzo, che è l'Ultima Cena.
Infatti noi ci avviciniamo a questo affresco bellissimo, con una luce incredibile. Erano degli alieni questi artisti, perché facevano cose meravigliose.
Avevano grande conoscenza sicuramente del mestiere che facevano. Allora, cominciamo dalle cose forse un po' più secondarie, ma comunque molto molto interessanti, che permeano l'intera opera così di mistero. Ciò che colpisce molto di questa opera è il fatto che sia Gesù e tutti i discepoli sono rappresentati così come ce li immaginiamo in una raffigurazione dell'Ultima Cena. Dunque con dei visi noti a noi che collochiamo in quel periodo a livello così iconografico. Dei visi, per capirci, vecchi. La scena è quella, è il momento di annuncio da parte di Gesù e discepoli di essere stato tradito. Dunque vediamo le reazioni dei vari discepoli. C'è anche l'apostolo Giuda, che è raffigurato con in mano i 30 denari del tradimento, ed è però l'unico personaggio di questa tela che guarda diritto verso il pubblico. E già questa è una cosa strana. E in più, se notate, il viso di Giuda è molto, ma molto più moderno, recente, rispetto a quello degli altri discepoli. Allora, è quasi certo, o forse è leggenda, che quel volto sia l'autoritratto di Salvatore Pozzo, l'artista. Allora, se così fossero le cose, cos'è che ci voleva dire Salvatore Pozzo, raffigurando se stesso come un traditore che guarda diritto verso il pubblico che lo sta guardando? C'è un messaggio? Qui mi spingo io oltre me ne assumo la responsabilità, ma stiamo parlando di mistero, di leggenda.
Certo.
Dunque il campo è libero. Non è che forse le due tele, quella vista in precedenza dedicata al banchetto nuziale e quella dell'Ultima Cena, dialogino tra di loro? Vi ricordate il messaggio relativo al tradimento?
In effetti noi adesso che siamo qua presenti all'oratorio ci rendiamo conto che lui in effetti guarda il pubblico, ma guarda anche poi l'altra tela.
Parrebbe.
Un vero e proprio arcano.
Eh sì, ma questa tela nasconde ancora qualcosa di strano. Intanto sono raffigurati anche un cane e un gatto. Un gatto un po' strano. Risentiamo Gregory Jörg.
Il gatto, storicamente legato alle streghe, alla figura del demonio, del diavolo. È un animale infingardo di cui non puoi fidarti. Ma notate una particolarità, mistero. Perché il gatto sembra proprio, anzi è sicuro, rappresentato con un muso, o meglio, un viso umano.
Guardandolo bene, in effetti, sembra un viso umano. Questo è veramente una particolarità incredibile.
È particolare che ci sia anche il coltello vicino a Giuda e non vicino a San Pietro. Di solito nelle ultime cene si trova vicino a San Pietro il coltello.
Ecco, di sicuro ci sono comunque dei misteri nelle tele del Salvatore Pozzo del Corpus Domini. Significano veramente qualcosa? Vogliono lanciare dei messaggi? Sì oppure no?
Giuda raffigurato con un viso diverso rispetto agli altri, un gatto con un muso dalle sembianze umane, un banchetto nuziale molto particolare. I dipinti possono contenere una vasta gamma di simboli o messaggi in codice che aggiungono profondità e significato all'opera. Messaggi nascosti o codici che richiedono un'interpretazione più profonda o un'attenta osservazione per essere scoperti.
Infatti alcuni dei più grandi capolavori dell'arte mondiale di tutti i tempi sono unici. non solo per la loro straordinaria bellezza, ma anche per delle particolarità, quale ad esempio quella di nascondere codici, simboli, che possono essere culturali, religiosi, politici o anche personali. A proposito del gatto dell'ultima cena, come già detto identificato con il maligno, troviamo anche il cane. Il cane è simbolo di fedeltà, di lealtà e quindi una prefigurazione dello scontro tra il bene e il male. E non dobbiamo dimenticare quanto un tempo queste immagini parlassero ai fedeli, in particolare ai membri della confraternita, senza bisogno di intermediari. Il loro significato, appunto, per noi oggi è difficile da interpretare, ma una volta faceva parte del bagaglio culturale e teologico del fedele, che trovava insegnamenti utili alla piena conoscenza del mistero eucaristico.
Beh, forse non tutti sanno, per esempio, che Michelangelo, oltre ad essere stato uno dei pittori e scultori più famosi di tutto il Rinascimento, è stato anche un esperto conoscitore di anatomia. Alcuni studiosi americani ritengono, infatti, che l'artista abbia lasciato alcune illustrazioni anatomiche all'interno di una delle sue opere famose, gli affreschi che adornano la Cappella Sistina. Ma questa è un'altra storia.
Intanto, se abbiamo suscitato la vostra curiosità, andate pure a dare un'occhiata all'interno dell'oratorio, un'occasione per farvi un giro anche tra le bellezze di Bellinzona. Per visitarlo però ricordatevi di contattare l'ente turistico di Bellinzona,
che vi darà tutte le informazioni anche per visitare la regione. Intanto grazie a Elena Giacomelli che ci ha aperto le porte dell'oratorio e grazie a Gregory Jörg che ci ha raccontato questa storia / leggenda.
A proposito di storie, ma lo sai che in Valle di Blegno esistono delle case avvolte dal mistero?
Eh sì, ma questa è un'altra storia.
Al prossimo mistero.